La vita cristiana comprende le prove. E forse tu ti trovi in mezzo a una prova proprio adesso, o forse no, ma sicuramente ti troverai in mezzo a una prova e ti sei trovato in mezzo a una prova. Le prove sono qualcosa che ciascuno di noi sperimenta nella vita cristiana, fanno parte. E oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo considerare un brano che ci parla delle prove e ci parla di come affrontare le prove. Però non ci parla solo di questo. C'è tutto un contorno che vogliamo considerare oggi e che cambia come affrontiamo le prove. Oggi vogliamo guardare in 1 Pietro, il capitolo 1, alcuni versetti dal capitolo 1. Primo Pietro è un'epistola molto pratica che ci parla di come vivere la vita cristiana in senso molto pratico. Un po' tocca la vita di tutti i giorni. Ma oggi vedremo che Pietro non inizia lì, non inizia parlando di come vivere la vita cristiana. E questo dice tutto dell'epistola. La vita cristiana comprende come vivere. Ma la vita cristiana non è una vita di regole. Il come vivere non è la parte principale della vita cristiana. Dobbiamo capire questo. Certamente dobbiamo vivere in un certo modo, dobbiamo camminare seguendo i comandamenti di Dio, in modo che piace e onora Dio. Ma non si inizia lì. E Pietro inizia questa epistola parlandoci proprio, prima di tutto, di chi siamo per Dio, quello che Dio ha fatto per noi e quello che ci sta davanti. E in un certo senso tutto il resto viene di conseguenza, viene dopo. Allora, trovate con me 1 Pietro 1 e voglio iniziare a considerare questo capitolo partendo dal versetto 1. Ma poi studieremo meglio dal versetto 3 in avanti. Pietro inizia dandoci un riassunto molto condensato di cos'è la salvezza. I primi due versetti sono un riassunto di cos'è la salvezza. Allora voglio considerare cos'è la salvezza. Leggo dal versetto 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti, secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Questi sono i saluti che Pietro fa all'inizio. Ma qui ci dà un riassunto molto condensato di cos'è la salvezza e voglio considerare alcuni punti, fare qualche commento qua. Sono versetti meravigliosi, sono verità meravigliose, meriterebbero un sermone solo questi due versetti. Pietro ci dice che Dio ci ha eletti secondo la sua prescienza, cioè ci ha eletti secondo la sua decisione, la sua preconoscenza, per farci, per salvarci, per farci diventare parte del suo popolo. La prima verità, Dio ci ha eletti, ci ha scelti. E poi dice, lo ha fatto mediante la santificazione dello Spirito. Quando Dio ci ha salvati, ci ha fatti diventare santi. Consideriamo la profondità di questo. Noi, che eravamo peccatori, separati da Dio, lontani da Dio, immersi nei nostri peccati, Dio ci ha fatti diventare santi. Solo uno è santo, solo Dio è santo. Essere santo vuol dire essere separato dal peccato, puro da ogni peccato. Dio ci ha fatti i suoi santi. Ci ci ha eletti mediante la santificazione dello Spirito. Quando la Bibbia parla di santificazione ci sono due tipi. C'è una santificazione immediata, che è questa di cui sta parlando Pietro. Quando Dio ci ha salvati, ci ha fatti santi. E poi c'è una santificazione che è progressiva, che è quella che Dio sta facendo tuttora in noi, purificandoci man mano da tutti i peccati che rimangono nel nostro cuore. In questo tipo di santificazione, quella progressiva, anche noi abbiamo un ruolo. Ma la cosa che colpisce qua è vedere Dio ci ha eletti e dice mediante la santificazione dello Spirito ci ha fatti diventare i suoi santi. E così ci vede, non per merito nostro. E lo ha fatto per qualcosa. Infatti Pietro dice, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito per l'ubbidienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Dio ci ha eletti per l'ubbidienza. Perché ogni vero figlio di Dio cammina in un cammino di ubbidienza a Dio. È un frutto della vera salvezza. Non siamo salvati perché siamo ubbidienti, ma siamo ubbidienti come frutto della salvezza che Dio ci ha dato. E poi aggiunge, e per essere aspersi con il sangue di Cristo. Perché siamo stati eletti, siamo stati scelti per essere lavati e purificati dai nostri peccati mediante il sangue di Cristo, mediante il sacrificio che Lui ha fatto per noi. Il sangue rappresenta quel sacrificio perfetto. Fratelli, che riassunto della salvezza in poche parole. Dio ci ha eletti, ci ha fatto i Suoi santi affinché viviamo una vita di obbedienza, affinché siamo aspersi, purificati, lavati con il sangue di Cristo. Avete notato però una cosa che Pietro non ha messo in questo riassunto della salvezza? Quanto ha parlato dei nostri meriti nella salvezza? Non sono menzionati, non ne ha parlato, non perché si è dimenticato, ma perché non ci sono. Viene tutto da Dio. La salvezza è un'opera di grazia dall'inizio alla fine. È un'opera di grazia che viene da Dio. Dio ci ha eletti, ci ha santificati, ci ha dato Cristo per essere aspersi con il suo sangue e anche la vita di ubbidienza che viviamo davanti a Dio. Tutto viene da Dio, anche l'ubbidienza, perché possiamo vivere e camminare una vita di ubbidienza con la sua grazia, con la sua forza. Con l'aiuto che viene da Dio e sempre guardando a Dio. È tutto solo per grazia. Pietro non si ferma qua, va avanti e ci parla di più in dettaglio di quello che Dio ha fatto per noi. Sta per arrivare a parlare delle prove, ma prende una bella parte per ricordarci quello che Dio ha fatto per noi. E vogliamo considerare questo. Leggo dal versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza. Dio ci ha rigenerati a una viva speranza nella sua misericordia. Consideriamo queste tre verità meravigliose. Rigenerati. Dio ci ha rigenerati. Rigenerare vuol dire far nascere di nuovo. Vuol dire dare vita. Non si dà vita a qualcosa che ha già vita. Si dà vita a qualcosa che non ha vita, qualcosa che è morto in questo caso. Eravamo spiritualmente morti. Eravamo morti nei nostri peccati, ma Dio ci ha rigenerati, ci ha dato nuova vita, la vita eterna. In Giovanni 17,3, Gesù ci spiega cos'è la vita eterna. Lui dice, ora questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Dio ci ha dato la vita eterna in quanto ci ha dato il privilegio di poter conoscere Lui e il Padre. Lui, il Padre e il Figlio Gesù Cristo. La vita eterna, fratelli, non è scappare dall'inferno. La vita eterna è entrare in comunione con Dio. In comunione adesso in senso limitato, ma per l'eternità in senso completo e perfetto. Questa è la vita eterna. Poter conoscere Dio e Gesù Cristo. Dio ci ha rigenerati perché eravamo spiritualmente morti. Ci ha dato la vita eterna, che dono gigantesco. E prego che Dio aprirà i nostri occhi, le nostre menti, i nostri cuori da poter comprendere più a fondo quanto è gigantesco questo dono. Poi Pietro aggiunge un'altra verità. Dice che Dio ci ha rigenerati a una viva speranza. Allora, ricordate che la speranza di cui parla la Bibbia non è la speranza che intendiamo noi in italiano, in senso quotidiano nella società. Sono due cose diametralmente opposte. Quando parliamo di speranza, normalmente, parliamo di qualcosa che vorremmo, qualcosa che desideriamo, ma che non è certa. A volte speriamo in qualcosa che è improbabile, anche addirittura impossibile. Eppure speriamo, vorremmo quella cosa, desideriamo quella cosa. Questa è una speranza umana. La speranza umana è qualcosa che non è per niente sicura, non è certa, ma può essere quasi impossibile. C'è un forte desiderio per quella cosa, ma non sappiamo se mai la raggiungeremo, se mai la otterremo. Le speranze umane deludono, perché spesso quello che speriamo non si realizza. E anche quando si realizza, non può mai veramente soddisfare il cuore. Speriamo in tante cose. Speriamo nella guarigione fisica, nostra o di qualcuno che amiamo. Ma, e questo lo facciamo non solo quando c'è speranza di poter guarire, lo facciamo anche quando le speranze sono bassissime, quasi impossibile. Quante persone avete visto o conosciuto che sperano contro ogni speranza che loro stessi o un loro caro guarisca da questa malattia, da questo tumore, da questa cosa? Pensate a quante persone sperano nel successo, nei soldi, nella bella vita. Anche se ottengono tutto quello che sperano, non può mai soddisfare il cuore. Quanti soldi servono per essere pienamente soddisfatti? A che livello di bella vita devi arrivare per essere veramente soddisfatto? Non basta mai. Ma pensiamo a noi stessi. Penso che nessuno di noi spera nell'ottenere più soldi, una vita più agiata. Ma quante volte hai sperato di avere meno problemi? Quante volte hai sperato di avere una vita più tranquilla? Quante volte hai sperato in un momento di riposo? Ma non è mai detto che avrai meno problemi, che avrai una vita tranquilla, che avrai quel momento, quei 10 minuti di riposo. E se anche dovesse succedere, non soddisferebbe il tuo cuore? Assolutamente. Le speranze umane deludono. Ma chi non ha Cristo non può avere altre speranze se non speranze umane. La speranza di cui parla la Bibbia non è così. La speranza di cui parla la Bibbia non è un desiderio di qualcosa che vorremmo ma che non sappiamo che si realizzi. La speranza di cui parla la Bibbia è una certezza. È una certezza categorica. che diverso. Chi non ha Cristo non può avere una buona speranza. Non ha una vera speranza, una speranza viva, non è possibile. Senza Cristo l'unica speranza che si può avere è la certezza della condanna eterna. Quella è l'unica speranza, è l'unica certezza. Chi non ha Cristo non ha una vera speranza. Tutte le sue speranze sono umane, vane, passeggere. Si fondano su cose che non sono stabili. E fratelli, noi, prima della nostra salvezza, eravamo così. Non avevamo una speranza vera, viva. Vivevamo come tutto il resto del mondo, come tutti gli altri che vediamo adesso intorno a noi. Vivevamo aggrappandoci a speranze umane, speranze che deludono e speranze che non possono mai soddisfare il cuore. Allora quanto è grande che mentre ci trovavamo in questa condizione, Dio ci ha dato una viva speranza. Dio ci ha dato una viva speranza, che è una certezza. Quale certezza? La certezza che saremo con Dio nella sua presenza per tutta l'eternità, godendo la comunione perfetta con Dio per l'eternità. Non per i nostri meriti, ma solo per i meriti di Gesù Cristo. Questa è la nostra speranza. E questa viva speranza che Dio ci ha donato ha un valore altissimo, ha un valore immenso, ha un valore che mette ombra su tutte le speranze umane che possiamo avere in questa vita. Non c'è niente di paragonabile. Cosa importa come va la tua vita? Cosa importa quanti problemi hai? O quante cose belle hai? Cosa importa se tu hai la viva speranza? Non c'è niente di paragonabile ad avere una viva speranza in Cristo. Non abbiamo una speranza morta. La nostra speranza è viva. Non abbiamo una speranza che si fonda su niente di solido. Abbiamo una speranza che si fonda su Cristo e sulla sua opera alla croce. Abbiamo la certezza che saremo con Dio per l'eternità. Dio ci ha rigenerati ad una viva speranza. Abbiamo detto prima, a causa dei nostri peccati noi eravamo morti spiritualmente. E la nostra speranza era una speranza morta. E meritavamo la condanna eterna. Abbiamo offeso Dio in tanti modi. Abbiamo trasgredito ogni punto della sua legge. Ma cosa ha fatto Dio? Mentre ci trovavamo in quella condizione, Dio ha avuto grande misericordia verso di noi ed è nella sua grande misericordia che ha operato in noi. Ed è con quella misericordia che ci ha rigenerati ad una viva speranza. Pensateci, meritavamo il contrario di quello che Dio ci ha dato. Meritavamo la condanna, il tormento eterno. Dio ci ha dato vita spirituale, nuova vita e una viva speranza. Dio ci ha dato il contrario di quello che meritavamo. Che grande misericordia che ha avuto con noi. Però sappiamo che Dio è santissimo, Dio è giusto, assolutamente giusto. E come giusto giudice non può solo ignorare i nostri, non poteva solo ignorare i nostri peccati, non poteva solo cancellarli. Ogni giusto giudice punisce i peccati di chi è colpevole. Allora, come poteva Dio, assolutamente santo, assolutamente giusto, avere misericordia verso di noi? Come ha potuto? Pietro ce ne parla nella fine del versetto 3, quando dice: benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. È tutto solo per mezzo della risurrezione di Cristo. La risurrezione di Cristo rappresenta il sacrificio di Cristo, la sua morte e risurrezione. Ed è solo per mezzo di quel sacrificio che Cristo ha fatto per noi che Dio ha potuto avere misericordia verso di noi, che ci ha rigenerati a una viva speranza. Non c'era nulla che noi potessimo fare per togliere quella montagna di peccati che ci separava da Dio. Dio ha fatto tutto per noi. Dio ci ha provveduto Gesù Cristo, l'agnello perfetto, per il sacrificio perfetto. Che grazia e che misericordia. E prego che possiamo afferrare sempre di più quanto è grande il sacrificio che Cristo ha fatto per noi e tutto quello che è implicato in quello. Quindi nel versetto 3 Pietro ha appena dichiarato che Dio nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza. E adesso aggiunge quello per cui ci ha rigenerati, quello che ci sta davanti. Leggo versetti 3 e 4. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza, per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Dio ci ha rigenerati a una viva speranza per qualcosa, per un'eredità. Ci ha rigenerati a una viva speranza affinché ottenessimo un'eredità divina, un'eredità di valore inestimabile, eterna. Pensiamo a questo, fratelli. Avevamo davanti che cosa? L'eternità di tormento. Ma adesso non solo Dio ci ha salvati, ma ci ha anche dato il dono inestimabile di avere un'eredità che Lui ci ha preparato. Stare nella presenza di Dio, in comunione perfetta con Lui, per tutta l'eternità. Quanto è grande il cuore di Dio che ha scelto di benedirci così, considerando quello che meritavamo. E Dio ci spiega anche, ci dà un piccolo sguardo su come sarà la nostra eredità, su com'è. E ci dice che è un'eredità incorruttibile, un'eredità incontaminata, che non appassisce, che è conservata nei cieli per noi. La nostra eredità è incorruttibile. Non si può corrompere, non si può rovinare, non si degrada mai. Questo mondo in cui viviamo è un mondo corrotto, è un mondo rovinato dal peccato, rovinato dalle conseguenze del peccato. Ma la nostra eredità non è così, è un'eredità incorruttibile che non si può mai corrompere. La nostra eredità è incontaminata, è senza contaminazioni, è senza macchia, è pura da ogni peccato. Guardiamo il mondo in cui viviamo. È profondamente macchiato dal peccato. E il nostro cuore a volte è macchiato dal nostro peccato. Ma l'eredità che Dio ha per noi, quella no. Quella è incontaminata. È pura. Non c'è traccia di peccato. E mai ci sarà traccia di peccato. Non sarà mai contaminata con il peccato. Staremo nella presenza santissima di Dio senza più ombra di peccato, in comunione perfetta con Dio. sarà più glorioso, sarà più meraviglioso di quanto possiamo immaginare adesso. E la nostra eredità non appassisce. Il senso qua, il paragone è come il paragone con i fiori. Un fiore sboccia, meraviglioso, tempo qualche giorno e appassisce, non c'è più. Ma la nostra eredità non appassisce mai, non avrà mai una fine, non degraderà mai, non sarà mai brutta, avvizzita. È sempre un'eredità meravigliosa, gloriosa, che non si rovina mai. Il mondo in cui viviamo adesso si sta disfacendo, è rovinato, si sta distruggendo sempre di più a causa del peccato e della maledizione che c'è sul mondo. Il mondo finirà, ma la nostra eredità che Dio ha per noi non appassisce mai. E per ultimo, la nostra eredità è conservata per noi. Non solo Dio ci ha dato un'eredità, ma Lui stesso la conserva per noi. E quanto è grande questo! Dio stesso conserva quell'eredità per noi, la protegge, la preserva, la tiene per noi. Questo vuol dire che non potremo mai perdere quell'eredità, perché se Dio la protegge, se Dio la conserva per noi, non potremo mai perderla. È un'eredità che non possiamo rovinare, che non possiamo macchiare e che non possiamo mai perdere. Però, fratelli, noi vacilliamo, noi cadiamo, non siamo costanti. Allora che grande conforto sapere che non solo Dio conserva la nostra eredità, ma Dio custodisce anche noi. Leggo il versetto 5. Voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Quanto c'è in questo versetto? Siamo custoditi. La parola che è usata qua è la parola che si usa per le guardie che custodiscono il prigioniero all'interno della cella della prigione. Lo tengono sicuro in custodia. È un livello massimo di custodia, è un livello massimo di protezione anche. Noi siamo custoditi così da Dio. Siamo protetti da Dio. Ma da cosa ci custodisce? Da cos'è che siamo protetti da Dio? Siamo custoditi da tutto quello che vorrebbe farci cadere e da tutto quello che vorrebbe, se fosse possibile, toglierci la vita eterna, toglierci la salvezza che abbiamo ricevuto. Ma noi siamo custoditi da Dio. Notate che dice che siamo custoditi dalla potenza di Dio, non da un Dio debole, da un Dio potente. E perciò nessun uomo, nessun male potrà mai arrivarci che non è secondo il piano di Dio. Dio permette che ci arrivi del male, fa quello che fa parte del suo piano, quello che porta al suo vero bene, al nostro vero bene, al piano che Lui ha per noi, per la nostra vita. Ma niente di più, non una briciola di male in più. Siamo custoditi da Dio, dalla potenza di Dio. E Pietro ci spiega anche qual è il mezzo che Dio usa per custodirci. Lui dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi, mediante la fede. Mediante la fede, siamo custoditi mediante la fede, perché la fede è quello che Dio usa per custodirci. Vi leggo un paio di brani. Alla fine di Primo Pietro, conosciamo bene in Primo Pietro 5, 8 e 9, dice: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Satana va attorno, cercando chi può divorare. Resistetegli, come? Stando fermi nella fede. sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Il modo in cui resistiamo a Satana, al diavolo che vuole divorarci, è stando fermi nella fede. Un altro brano in Efesini 6, quando parla dell'armatura che dobbiamo indossare per resistere, per stare saldi, ritti e saldi contro le insidie del diavolo, nel versetto 14 dice: state dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, oltre tutto ciò prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. La fede è quello che Dio usa per custodirci. Certamente dobbiamo tenere gli occhi su Cristo, spetta a noi. Certamente dobbiamo combattere il buon combattimento, spetta a noi. Ma lo facciamo con la forza che viene da Dio. E che grande pace possiamo avere sapendo che Dio è colui che ci custodisce. La fede viene da Dio. E siamo custoditi da Dio per qualcosa. Per cosa ci custodisce Dio? Ci custodisce per qualcosa che Lui ha preparato per noi. Vi leggo il versetto 5. Voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Siamo custoditi da Dio per la salvezza che sarà rivelata. Abbiamo già la salvezza, siamo salvati, ma quella salvezza non si vede ancora. Il mondo non vede che noi abbiamo la salvezza, ma al ritorno di Gesù Cristo la nostra salvezza sarà prontamente rivelata e Dio ci sta custodendo per quel giorno, in modo che arriviamo sani e salvi davanti a Lui, alla Sua presenza, e allora la nostra salvezza sarà rivelata e sarà chiara. Quindi, voglio riassumere quello che abbiamo visto fino adesso. Eravamo morti nei nostri peccati, eravamo senza speranza, ma Dio, nella Sua misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza. Una speranza che è una certezza, non solo, ma abbiamo ricevuto anche un'eredità che Dio ha preparato per noi, che ci aspetta, un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, che è conservata per noi. Abbiamo ricevuto la salvezza solo per grazia, solo per i meriti di Cristo. E adesso siamo custoditi da Dio per quella salvezza che sarà rivelata al ritorno di Gesù Cristo. Abbiamo la certezza che staremo nella presenza di Dio per tutta l'eternità e godremo quell'eredità di stare nella presenza di Dio in gloria, con Lui, in comunione perfetta per tutta l'eternità. Allora, questa è la base su cui Pietro fonda tutto quello che sta per dire. Questa è la base. Fratelli, la vita cristiana è ricordare questo, quello che Dio ha fatto per noi, chi siamo per Dio e quello che abbiamo e che ci aspetta. Se teniamo in mente questo, tutto il resto viene di conseguenza. Incoraggio ciascuno di voi a non lasciare cadere queste verità, ma a masticarle durante la settimana. Mastichiamo queste verità. Sono più grandi e sono più numerose di quello che il nostro cervello ce la fa a afferrare. Mastichiamo queste verità nella settimana e negli anni e teniamole vive in mente. Quindi Pietro ha stabilito questa base meravigliosa, gigantesca, di quello che Dio ha fatto per noi, di chi siamo per Dio, per grazia, e di quello che Lui ha per noi e che ci aspetta per l'eternità. E adesso Pietro arriva a parlare di un aspetto centrale della vita cristiana, adesso tocca l'argomento delle prove. Non ha parlato prima delle prove, prima ha parlato di tutto questo, adesso arriva a parlare delle prove, perché le due cose sono collegate. La vita cristiana comprende le prove. Le prove in sé non sono piacevoli, nessuno di noi apprezza avere le prove nella carne, ma le prove sono uno strumento potente che Dio usa per raffinare la fede di ciascuno di noi, ciascuno dei suoi figli. Allora consideriamo come dobbiamo affrontare le prove, ma alla luce di tutto quello che abbiamo visto finora. Quello è fondamentale. Leggo il versetto 6, seguite mentre leggo. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. La vita cristiana comprende le prove, comprende le prove. A volte prove più leggere, a volte prove più pesanti. A volte le prove arrivano ad essere durissime, pesantissime, ma le prove in generale affliggono. Notate, dice, a motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Parla di afflizione. Questo è quello che le prove fanno, affliggono. Ma in questo versetto Pietro dichiara che nonostante le prove possiamo gioire in mezzo alle prove. Nella carne non vogliamo avere le prove, nella carne vogliamo scappare dalle prove. Nella carne ci tendiamo a lamentarci, ad essere scoraggiati, a essere abbattuti a causa delle prove. Ma qui Pietro dichiara una cosa incredibile, dichiara che piuttosto possiamo gioire. Lo dà per scontato, dice, a motivo di questo voi gioite. Come è possibile gioire mentre ci troviamo in mezzo a quello che la nostra carne non vuole? Come possiamo gioire quando quello in cui ci troviamo è una cosa che la carne odia? Com'è possibile? È possibile per quelle quattro parole che Pietro mette all'inizio del versetto. Dice, a motivo di questo. A motivo di questo. Ecco la chiave. L'unico modo di gioire nelle prove è a motivo di questo. A motivo di cosa? A motivo di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Quello è l'unico modo per gioire nelle prove. Possiamo avere le prove più pesanti e difficili che possiamo immaginare. E ancora più pesanti. Ma comunque possiamo gioire. Comunque possiamo abbondare di gioia. In mezzo a qualsiasi prova, non importa quanto pesante o quanto leggera, tu puoi abbondare nella gioia, perché avere o non avere la gioia non dipende dalle prove. La chiave per avere la vera gioia è quel a motivo di questo. Avere gioia profonda non dipende dalle circostanze della vita, non dipende dalla prova, dall'avere o non avere le prove. Avere gioia nella vita cristiana dipende solo da dove guardiamo. La chiave per avere gioia è ricordare quello che Dio ha fatto per noi, chi siamo per Dio e quello che Dio ha per noi, la nostra eredità. In altre parole, la chiave per avere gioia nella vita cristiana in mezzo alle prove più pesanti è di avere una prospettiva eterna. ricordare chi siamo per Dio, quello che Lui ha fatto per noi, e ricordare l'eredità, l'eternità che ci aspetta e che Dio ha preparato per noi. Vuol dire avere una prospettiva eterna, vuol dire ricordare il piano e l'opera di Dio dall'eternità passata all'eternità futura. Vuol dire vedere la vita da una prospettiva molto più ampia che solo adesso, la mia prova, oggi. E quella è la chiave. Le prove fanno parte della vita. Avremo prove, abbiamo prove. Alcuni di noi adesso, in questo istante. Pietro ci dichiara qua, le prove sono necessarie. Dio ci manda prove nella nostra vita, perché quelle prove ci servono per farci crescere. Le prove servono a purificare la nostra fede. E allo stesso tempo Dio ci dà solo le prove che sono necessarie, non ci dà prove inutili. Le prove sono necessarie e poi le prove sono solo per un tempo. Sono temporanee. Tutte le prove che Dio ci dà sono temporanee. A volte le prove arrivano fino alla morte, ma poi con la morte finiscono. Tutte le prove sono solo temporanee. Fratelli, sorelle, questo è avere una prospettiva eterna sulla vita. Alla luce dell'eternità, le prove di questa vita sono necessarie, ma sono solo per un tempo. O che possiamo crescere a considerare la vita in generale, in ogni campo, con una prospettiva eterna. Una prova che porta solo del male ci è difficile da sopportare. Ma se sappiamo che una prova porta invece del bene, un buon frutto, allora cambia tutto. Io ho visto Lisa, mia moglie, affrontare la prova delle doglie, del dolore, del parto, con gioia e con pace, perché teneva in mente il frutto di quello che quel dolore stava producendo. E la stessa cosa vale con le prove di questa vita. Hanno un senso? C'è un frutto che stanno producendo. Quale frutto producono le prove che Dio ci dà? Pietro ce ne parla qua. Leggo il versetto 7. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. La prova della nostra fede risulta a lode, onore e gloria nella rivelazione di Cristo. Pietro fa quell'esempio dell'oro. L'oro viene provato con il fuoco, viene riscaldato a altissima temperatura, in modo che le scorie vengono a galla e vengono tolte, e così viene purificato dalle scorie, viene purificato da tutto quello che lo contamina. Ma l'oro, per quanto può essere purificato, provato con il fuoco, e per quanto può diventare purissimo, comunque perisce. La nostra fede, dice Pietro, che è molto più preziosa, infinitamente più preziosa dell'oro, di una cosa terrena, la nostra fede viene purificata con le prove. Ma con la nostra fede non è come con l'oro. L'oro viene purificato e comunque perisce, ma con la fede non è così. La fede che viene provata e purificata dalle prove risulta, o potremmo dire porta il frutto, di lode, onore e gloria che riceveremo da Dio al ritorno di Cristo. Pensiamo a questo. Riceveremo da Dio lode, onore e gloria. Allora, fratelli, non guardiamo all'afflizione di oggi, non guardiamo a quello che la prova produce oggi, perché oggi produce afflizione. Guardiamo a quello che produrrà nell'eternità che sta davanti a noi. Finché la prova della vostra fede risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Cristo. Dobbiamo vedere la vita nella prospettiva del ritorno di Cristo, non di oggi. Viviamo per fede, guardiamo in avanti. La vita è un vapore. Cristo sta per ritornare. Non è una bella storiella che ci raccontiamo tra di noi, è la realtà. Cristo sta per ritornare. E troppo spesso siamo presi, distratti con le cose di questo mondo, dai divertimenti, dalle cose belle, piacevoli del mondo, a solo le faccende, le cose quotidiane. E così non teniamo in mente che Cristo sta per ritornare. Non pensiamo al ritorno di Cristo. Allora come dobbiamo vivere mentre aspettiamo il ritorno di Cristo? E qui Pietro ce ne parla nei prossimi versetti. Leggo dal versetto 7 a 9. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Noi non abbiamo visto Cristo fisicamente, nessuno di noi. Ma seppure non l'abbiamo visto, ciascuno di noi che è un vero figlio di Dio ama Cristo. E ogni vero credente crede in Cristo. Il credere di cui sta parlando qui non è un credere in senso intellettuale che crediamo tanti fatti di Cristo. Non è che crediamo nell'esistenza di Cristo, questo non è il credere di cui sta parlando. Veramente credere in Cristo vuol dire avere fede in Cristo. Notate nel versetto 8 come Pietro è interessante che lui mette insieme amare Cristo e credere in Cristo. Dice che pur non avendolo visto, pur non avendo visto Cristo, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate. Amare Cristo non significa avere tanti sentimenti per Cristo. Piuttosto vuol dire avere fede in Cristo, una fede viva, una fede che produce un cammino di seguire Cristo nella vita. Possono esserci sentimenti, non sono sbagliati in sé, ma solo sentimenti non bastano. Veramente amare Cristo e veramente credere in Cristo vuol dire avere fede in Cristo, che poi si manifesta con un cammino seguendo Cristo. Ogni vero credente ama Cristo, ogni vero credente crede in Cristo, ha fede in Cristo. E chi vive così, dice qua, esulta di una gioia ineffabile, una gioia gloriosa, una gioia immensa, grandissima, una gioia solida che nessuno può toglierci, che non dipende dalle circostanze, che non dipende dall'avere o non avere prove, ma che dipende da quello che abbiamo in Cristo. Tu e io possiamo oggi avere una gioia ineffabile, una gioia gloriosa. Così grande e così solida e profonda che non si può veramente descrivere a parole. Ci si prova ma non ci si arriva. E poi notate nel versetto 9 qual è il fine della nostra fede. Da 8. Che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Il fine della nostra fede è ottenere la salvezza delle anime. Ottenere in questo senso non è guadagnare la salvezza, piuttosto vuol dire che una vita di fede in Cristo dimostra che uno è veramente salvato, e quella salvezza sarà rivelata, come abbiamo letto prima nel versetto 5, sarà rivelata al ritorno di Cristo. siamo custoditi da Dio per quel giorno. Quindi, ci sono le prove nella vita cristiana? Sì. Sono anche pesanti? Sì. Affliggono? Sì. Ma possiamo gioire nelle prove, con profonda gioia, con una gioia ineffabile, una gioia gloriosa, perché la nostra gioia non dipende dalle prove, perché le prove sono solo una parte del grande quadro, una piccola parte. Viviamo non guardando alle prove che Dio ci manda, viviamo guardando alla parte grande del quadro. Viviamo guardando a quello che Dio ha fatto per noi, chi siamo per Lui in Cristo, e viviamo guardando all'eredità che Dio ha preparato per noi e che riceveremo. Viviamo ricordando che siamo custoditi da Dio per il giorno del ritorno di Cristo. Ricordiamo questo e gioiamo di una gioia ineffabile e gloriosa. Preghiamo. Padre, cosa possiamo dire se non solo lodarti e ringraziarti, Padre, per quello che Tu hai fatto per noi, Padre, per chi siamo per Te, per il Tuo cuore per noi. Padre, non meritiamo niente da Te, niente di buono, eppure Tu hai scelto di prenderci, ci hai eletti, scelti. Non perché avevamo noi qualcosa di buono, ma solo per la Tua decisione, Padre, per la Tua grazia. Ci hai eletti, ci hai rigenerati a una viva speranza, ci hai dato un'eredità eterna, meravigliosa, che Tu stai conservando per noi. E Tu ci custodisci, Padre, per il giorno del ritorno di Cristo, il giorno in cui la nostra salvezza sarà rivelata, sarà resa manifesta. Padre, cosa sono le prove di oggi, se consideriamo questo? Padre, aiutaci ad avere una mente rinnovata, ad avere una prospettiva eterna sulla vita, e che possiamo guardare le prove, ma non solo, anche tutto quello che succede nella vita, tutte le cose di questo mondo, ogni cosa, Padre, che possiamo vedere ogni cosa con una prospettiva eterna. Ricordando questo, quello che Tu hai fatto per noi, chi siamo per Te e quello che Tu hai per noi per l'eternità. Padre, grazie per la Tua misericordia verso di noi. Aiutaci a meditare su queste verità questa settimana in modo particolare. Ti chiediamo questo, Padre, Ti lodiamo e ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.